titolo, poi non è che ce l'avevamo messi d'accordo, però fin dal titolo, diciamo, di questo mio intervento mi pongo proprio in una linea di continuità con quello che diceva ora il professor Rossi, perché appunto volevo svolgere alcune considerazioni su questa parabola del federalismo fiscale che ci ha impegnato per diversi anni nel dibattito politico, nel dibattito istituzionale, nelle sedi accademiche, per capire, ecco, sotto quali auspici è nato questo disegno di legge, che poi è diventata legge, questo sforzo anche culturale, politico, istituzionale, e cosa poi alla fine della sedicesima legislatura e nel pieno della crisi economica, che cosa ne è rimasto in definitiva. E mi pare che sia importante tracciare questo bilancio, perché tutto lo sforzo che si è concentrato nella prima parte della legislatura che si sta chiudendo ha segnato proprio, come dire, l'esigenza di riannodare, no? Di riannodare i fili fra le politiche degli enti territoriali, le modalità di finanziamento, le istanze di solidarietà che garantiscono la coesione sociale e territoriale nel nostro Paese. E bisogna dire che l'intervento di attuazione dell'articolo 119 è sicuramente uno dei terreni di più arduo esercizio per il legislatore, perché si tratta di garantire e di bilanciare fra loro valori costituzionali di primario interesse, come appunto quello della autonomia territoriale, la solidarietà fra le persone e fra i territori, la capacità appunto del sistema istituzionale di garantire determinati diritti in maniera aterritoriale e allo stesso tempo di garantire la possibilità di differenziare a livello territoriale le modalità di fruizione dei diritti. E mi pare di poter dire, diciamo anche avendo vissuto questa vicenda da una pluralità di prospettive, che sebbene arrivato 10 anni dopo dalla approvazione della riforma del titolo V, la legge delega, cioè la famosa legge 42 del 2009, è stato effettivamente uno dei momenti di maggiore distensione politica della legislatura che si è appena conclusa, nel quale vi è stata effettivamente una collaborazione fra le forze della maggioranza, dell'opposizione e del governo. E mi pare che almeno al netto anche di qualche ambiguità o di qualche posizione, diciamo, più isolata, ma è stato uno di quei passaggi in cui effettivamente si è avvertito che il quadro politico istituzionale forse era in grado davvero di sostenere una riforma di così ampio respiro. Ci sono stati dei momenti e mi pare, diciamo, che questa fase di attesa, di speranza, la si ritrovi anche un po' in filigrana nel volume che stiamo presentando oggi. E effettivamente è sembrata una ripartenza che ha coinvolto appunto numerose professionalità e numerosi studiosi che si sono concentrati su questo tema dopo anni in cui, diciamo, non c'era stata tutta questa grande attenzione neanche da parte della giurisprudenza costituzionale. Diciamo che l'articolo 2 della legge 42 del 2009 costituisce un po' il manifesto, no, del federalismo fiscale, accusato da molti di essere una disposizione vaga, qualcuno ha parlato una sorta di manuale o di decalogo, no, del federalismo fiscale, i punti irrinunciabili, insomma si possono trovare tante definizioni, ma è stato sicuramente un punto di partenza molto importante, che, diciamo, io proverei a riassumere in 3 elementi fondamentali, anche magari un po' semplificando la complessità della costruzione dell'architettura normativa della legge 42. E questi 3 punti possono essere così riassunti. La necessità di correlare l'imposizione fiscale, i soggetti colpiti dall'imposizione fiscale e i livelli di governo. il cosiddetto principio del beneficio. Secondo luogo, la soppressione di certi meccanismi di finanza derivata, cioè di trasferimenti finanziari dal centro alla periferia volti a finanziare le politiche degli enti territoriali. E mi ricollego a quello che diceva il professor Rossi, in una logica per cui io ti finanzio, tu esegui. E il terzo e più arduo passaggio è quello appunto d'abbandono del sistema di finanza derivata, il passaggio al cosiddetto sistema dei fabbisogni standard per i livelli essenziali delle prestazioni e per le funzioni fondamentali degli enti locali. Questo è il punto su cui mi soffermerò. Mi soffermerò semplicemente, come dire così, a volo d'uccello sui primi due punti che mi sembrano comunque rilevanti. Perché l'abbandono della finanza derivata, intesa appunto come meccanismo di trasferimento delle risorse dal centro alle periferie, ha avuto un impatto importante sull'ordinamento della Repubblica. Perché ha rappresentato per la prima volta il serio tentativo di affermare il principio per cui ciascun ente territoriale è in grado di finanziare le funzioni esercitate attraverso l'esercizio di una propria autonomia tributaria e di bilancio, e con la finalità di responsabilizzare l'ente e, come viene notato nel volume anche dalla professoressa Cerniglia, cioè con la finalità di superare i meccanismi di decisione annuale che stabiliscono poi il quantum delle risorse a disposizione e quindi condizionano poi il tipo di prestazione che si può andare a realizzare. Cioè, è un cambiamento epocale, non è semplicemente una questione di meccanismi finanziari, è una rivoluzione copernicana, tant'è che è stata perseguita anche con una certa serietà, perché già nei primi decreti, nel decreto 23 e nel decreto 68 del 2011, si disponeva la soppressione di tutti i trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza e si stabiliva che questi trasferimenti fossero compensati dalle entrate derivanti da alcuni tributi statali, diciamo attribuiti agli enti territoriali, oppure tributi devoluti ai comuni, e in particolare, poi sapete, la vicenda dell'IMU e così via. Ma per dare un'idea delle cifre di cui si sta parlando, nel 2012 il complesso dei trasferimenti soppressi e trasformati in tributi degli enti locali supera gli 11 miliardi di euro, a fronte di 610 milioni di euro di trasferimenti che sono rimasti perché, diciamo, non rientravano nelle caratteristiche che consentissero una fiscalizzazione. Quindi capiamo che siamo davanti a un processo di portata storica, probabilmente, come notano alcuni studiosi, irreversibile. Allo stesso tempo, l'altro principio che viene affermato nella legge 42 è il cosiddetto principio del beneficio. E cioè, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dell'elettore, del contribuente, che diviene un po' il soggetto di riferimento nel bene e nel male, cioè vuol dire che c'è una platea di non cittadini, non elettori, non contribuenti, che probabilmente non viene presa in considerazione, e ogni livello di governo deve disporre di un paniere cosiddetto di tributi che per struttura, per funzionamento, per collegamento con le competenze esercitate, per le competenze, per diciamo un collegamento con determinate caratteristiche del territorio, per appunto legame fra imposizione fiscale e soggetti appunto elettori e contribuenti, devono essere caratterizzati in qualche modo, quindi il tributo si deve caratterizzare per un collegamento con il territorio, con l'elettore contribuente con le funzioni che l'ente svolge. Questo è un po' il cosiddetto principio del beneficio, che insomma la scienza delle finanze, l'economia pubblica conoscono da tempo, insomma è un po' una novità per il nostro paese. Ma è anche una novità, diciamo, che viene è in qualche misura subito depotenziata da quella misura che era prevista nella legge 42 del 2009, e cioè la marginalizzazione dell'imposizione immobiliare alle sole seconde case. Insomma, sapete tutta la polemica che c'è stata e c'è sulla diciamo l'ambito applicativo dell'ICI prima e dell'IMU poi. Perché con l'esenzione dell'imposizione immobiliare sulla prima casa ha trasferito il peso dell'imposta tutto proprio su quelli che probabilmente non sono cittadini, non sono elettori, e quindi diciamo questo legame di responsabilità fra detentori del potere, imposizione fiscale, elettori, è in qualche misura saltato. L'ultimo punto, è quello appunto il terzo principio a cui facevo riferimento, è quello della costruzione dell'autonomia di spesa e della perequazione degli enti territoriali. Il legislatore ha suddiviso per ciascun livello di governo le spese riferite, come sapete, in due grandi categorie. Per le regioni il volume complessivo delle spese è suddiviso in spese riconducibili ai LEP e spese non riconducibili ai LEP. Per gli enti locali le spese, il volume delle spese è diviso in spese riconducibili alle funzioni fondamentali e spese non riconducibili a tale categoria. Diciamo che questa summa divisio è un po' il tratto caratteristico, il fondamento di tutta l'architettura del federalismo fiscale. E per ciascuna di queste tipologie di spese il legislatore individua un paniere di tributi destinate a finanziare quelle tipologie di spese. Quindi la suddivisione delle spese comporta anche una suddivisione delle entrate. Alcune tipologie di entrate sono destinate prioritariamente al finanziamento di determinate spese. E per ciascuna delle tipologie di spese diverso è anche il meccanismo di perequazione che viene istituito, perché per le spese riconducibili ai LEP, alle funzioni fondamentali, la perequazione è stabilita al cosiddetto livello del fabbisogno standard, e mi spiego fra poco cosa significa. Per le altre tipologie di spese la perequazione è effettuata sulla base delle capacità fiscali e quindi senza la garanzia dell'integrale copertura del fabbisogno standard. Perché? Perché questa è l'area, come si diceva prima, della differenziazione, cioè è ciò che sovrabbonda rispetto a livello essenziale, per cui la perequazione interviene a sanare le differenti capacità fiscali dei territori, ma non ha una finalità, dice la legge con molta precisione, di alterare la graduatoria delle capacità fiscali, non ha la finalità di riportare tutti i territori alla medesima capacità fiscale, serve semplicemente a restringere la forbice. Il manifesto, del modello perequativo è tutto fondato sul fabbisogno standard. Che cos'è il fabbisogno standard? Il fabbisogno standard è, possiamo considerarlo in maniera semplificata così, è la quantificazione della spesa necessaria per esercitare una determinata funzione in condizioni di efficacia, efficienza, appropriatezza e adeguatezza. Uno sforzo, notevole. Uno sforzo notevole è che si collega appunto all'esigenza di definire LEP e funzioni fondamentali, perché intanto posso calcolare il fabbisogno standard in quanto ho i LEP e le funzioni fondamentali. Su questo, che è il meccanismo fondamentale, è franato l'intero edificio del federalismo fiscale, perché mancando la definizione dei LEP e delle funzioni fondamentali il processo di attivazione dei fabbisogni standard si è sia attivato in una maniera complessa, che poi se c'è interesse non ho tempo per affrontare, ma si è attivato a partire dalla spesa storica e dalle funzioni tradizionalmente esercitate dagli enti locali, e addirittura a partire dal vecchio DPR del 96 che stabiliva le voci per la classificazione del bilancio, quindi siamo addirittura pre-2001. Per i LEP invece regionali, la legge in maniera ipocrita fa riferimento ai LEP e dice: in assenza della definizione organica si faccia riferimento a quelli che già ci sono. Con alcuni amici si è fatto la ricognizione dei LEP per come identificati dalla legislazione vigente e viene fuori un quadro caotico, perché che cosa è successo? Che laddove il legislatore statale ha voluto esercitare una competenza regionale pur non avendone il potere, ci ha appiccicato sopra il bollino dei LEP e quindi si trova che livello essenziale, non abbiamo livelli essenziali sociali, ma magari